La neutralità svizzera dopo l'invasione russa in Ucraina se ne discute ormai da anni e ora la popolazione può dire la sua il 27 settembre grazie all'iniziativa sulla neutralità lanciata dall'UDC. Un testo che chiede di limitare il margine di manovra del governo svizzero sull'applicazione pratica della neutralità, in particolare limitando l'adozione delle sanzioni. Il padre, per così dire, di questa iniziativa è Christoph Blocher, ex consigliere federale e figura di spicco dell'UDC, nonostante non rivesta più ormai da diversi anni alcun ruolo ufficiale. Anna Riva lo ha intervistato, dopo sentiremo anche il parere di uno storico, ma cominciamo pure con Christoph Blocher che espone i suoi ragionamenti a favore del sì.
Die schweizerische Neutralität ist eine besondere Neutralität und sie ist eine Identifikation.
La neutralità svizzera è una neutralità particolare e un tratto distintivo del nostro paese. In primo luogo, la neutralità svizzera è permanente. Non siamo neutrali solo nel caso di uno specifico conflitto e nell'altro no. Trattiamo sempre allo stesso modo i due belligeranti. Questo per evitare di attirare in Svizzera qualcuno che ci voglia fare la guerra. E in secondo luogo, la neutralità è anche armata. Se qualcuno, nonostante la nostra neutralità, attacca la Svizzera, abbiamo un esercito pronto ad affrontare l'avversario. L'obiettivo è causare danni tali all'aggressore da farlo desistere. Il prezzo d'ingresso in Svizzera deve essere aumentato. E in terzo luogo, la neutralità della Svizzera non vale solo per le misure di natura militare. Oggi le guerre vengono condotte soprattutto con le sanzioni economiche per via diplomatica, limitazioni negli spostamenti, eccetera. Anche in questo senso la Svizzera deve essere neutrale. Oggi, purtroppo, i politici a Berna non vogliono più questa neutralità. Per questo deve essere iscritta nella Costituzione federale, per fare in modo che i politici non possano più ignorarla e coinvolgere il paese in guerra.
Negli ultimi anni si è parlato molto di concepire la neutralità in una maniera diversa. Penso per esempio alla neutralità cooperativa proposta dal consigliere federale Ignazio Cassis dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.
Tutte queste parole, neutralità cooperativa, neutralità attiva, neutralità differenziata, sono parole volte a fare in modo che la neutralità non debba essere rispettata. Di recente abbiamo ripreso a occhi chiusi le sanzioni europee contro la Russia. Per questo ora per Mosca siamo coinvolti. Ciò è molto pericoloso, la neutralità esiste solo se è assoluta. Certo, mi si dirà che anche in passato talvolta questa neutralità è stata violata, è vero. Anche in autostrada c'è sempre qualcuno che supera il limite dei 120 km orari. In tal caso viene punito, ma certo non si accantona per questo il limite di velocità. Voglio però sottolineare che non sono le svizzere e gli svizzeri a dover essere neutrali. Loro possono dire quello che pensano, ma lo Stato, il governo, l'amministrazione e il Parlamento devono essere neutrali, altrimenti ci portiamo la guerra in casa e perdiamo la nostra credibilità.
Lei riesce a immaginare una Svizzera non neutrale, Christoph Blocher?
Natürlich kann ich mir das vorstellen.
Certo che ci riesco, significherebbe associarsi a un'alleanza militare come la NATO, il grande nemico della Russia. Se compiamo questo passo, in caso di conflitto per Mosca, diventiamo un nemico, cosa che non siamo mai stati sinora, dato che la Russia ha sempre accettato la nostra neutralità. Ma adesso, avendo noi ripreso le sanzioni europee, dice: tu, Svizzera, non sei più neutrale. Secondo il Dipartimento federale della difesa, è dalla Russia che arriva il principale rischio di una guerra. Se Mosca, cosa non da escludere, conquistasse l'Ucraina e poi avanzasse ulteriormente verso Occidente, finirebbe per ritrovarsi al confine svizzero. E nel momento in cui ci considera uno Stato nemico, ci attacca con facilità. Allora ci ritroveremmo in guerra e dovremmo piangere migliaia di morti. Se invece siamo neutrali, la Russia ci risparmia. Inoltre, anche per l'economia una Svizzera non neutrale non sarebbe vantaggiosa, soprattutto per coloro che si fidano delle aziende elvetiche proprio perché siamo un paese neutrale.
Era Christoph Blocher, promotore dell'iniziativa sulla neutralità. Come abbiamo sentito, tra i suoi argomenti fa anche molti riferimenti storici. Ma c'è uno storico che ridimensiona, mette in dubbio questa interpretazione della neutralità. È Marco Iorio, già primo caporedattore del Dizionario Storico della Svizzera. Lo ha intervistato sempre Anna Riva.
La neutralità e l'identità svizzera come sono collegate l'una con l'altra?
Questo fenomeno è abbastanza recente, nasce nel Novecento praticamente, è il risultato delle due guerre mondiali. Lì la Svizzera è stata fuori di tutte queste guerre e dunque il popolo svizzero cominciava a combinare identità e neutralità. Siamo neutrali e questo è il nostro destino, si dice nella letteratura, e dunque identità e neutralità cadono insieme.
Ma oggi, secondo lei, sì, è ancora un binomio che esiste o è un binomio obsoleto, neutralità e identità?
È obsoleto nel senso che l'identità svizzera non dipende dalla neutralità, ma naturalmente nel pubblico, nella politica, nelle medie, questo binomio esiste come fenomeno, come un fantasma, si può dire, e dunque non è ancora morto. Non è una realtà, ma è un'immagine.
Ecco, per esempio, la classe politica, alcuni politici parlano spesso di questa battaglia di Marignano, anche un po' come momento di svolta. Secondo lei è corretto farlo e ci sono altri momenti che hanno caratterizzato la neutralità svizzera?
Né Santo Nicola di Flü né Marignano sono il punto di partenza della neutralità. La neutralità svizzera nasce nella guerra dei Trent'anni, dunque nel 600, e lì si sviluppa lentamente questa concezione di neutralità.
Quindi in realtà, appunto, vediamo che parlare di Marignano o parlare di Nicolao della Flü è un po', non dico fuorviante, ma è un po' errato in realtà come momento principale della neutralità.
È semplicemente un errore.
Quali sono i momenti nella storia in cui la neutralità è stata più a rischio, più sotto pressione?
Naturalmente negli anni 1790, durante le guerre rivoluzionarie, lì la Svizzera, o la vecchia Svizzera, era fra queste due potenze, l'Austria e la Francia, e nell'uno nell'altro hanno accettato questa neutralità e nel 1798 è caduta non solo la vecchia Confederazione, ma anche la neutralità. E dopo, naturalmente, sotto pressione, sempre durante le guerre mondiali, lì la neutralità era sempre sotto pressione, perché i belligeranti naturalmente hanno approfittato della neutralità, ma volevano che questa neutralità sia nel loro senso.
Però, appunto, diciamo, la Svizzera è riuscita, per così dire, a resistere. Però ci sono stati dei momenti, magari, in cui il concetto di neutralità è diventato più flessibile. Penso, ad esempio, alla neutralità attiva proposta da Micheline Calmiret.
Chiaro, ma questo è una costante per tutta la storia della neutralità. Normalmente, fino ad oggi, la neutralità è stata un concetto flessibile. Come diceva già il professore Walter Burkhardt nel 1938, diceva, ci sono differenti maniere di far rispettare la neutralità. Dunque la politica di neutralità non è un dogma, non è qualcosa di fisso, ma si deve sempre adattare alla situazione internazionale concreta. Dunque questa neutralità attiva della signora Calmiret, già l'espressione non è nuova, io ho trovato questa espressione nel 700, dunque i responsabili federali sapevano sempre che la neutralità è un strumento flessibile dell'interesse della Svizzera.
Si può dire quindi che la neutralità svizzera è dovuta storicamente più a una serie di pressioni esterne?
Questo è una delle leggende. Era sempre la Svizzera che voleva che i belligeranti o anche le grandi potenze accettino questa neutralità. Anche nel 1814-15, Congresso di Vienna, era la Svizzera che voleva che la sua neutralità sarà riconosciuta e non le potenze. Le potenze non erano interessate in questa neutralità.